Briciole di Magistero.
Nell'ultimo Natale del millennio, il pensiero del Papa, già vecchio e malato, è tutto sul senso del passaggio, sulla percezione dell'eredità forte del passato e sul dovere delle consegne alle generazioni future. È il 24 dicembre 1999, poco prima dell'apertura della Porta Santa.
Tuo Cristo, sei il figlio unigenito del Dio vivente, venuto nella grotta di Betlemme. Dopo 2000 anni riviviamo questo mistero come un evento unico e irripetibile. Tra tanti figli di uomini, tra tanti bambini venuti al mondo durante questi secoli, soltanto tu sei il figlio di Dio. La tua nascita ha cambiato in modo ineffabile il corso degli eventi umani. Ecco la verità che in questa notte la Chiesa vuole trasmettere al terzo millennio. E voi tutti che verrete dopo di noi, vogliate accogliere questa verità che ha mutato totalmente la storia della notte di Betlemme. L'umanità è consapevole che Dio si è fatto uomo. Si è fatto uomo per rendere uomo partecipe della sua natura divina. Tu sei il Cristo. Tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Sulla soglia del terzo millennio, la Chiesa ti saluta, figlio di Dio, che sei venuto al mondo per sconfiggere la morte. Sei venuto ad illuminare la vita umana mediante il Vangelo. La Chiesa ti saluta e insieme con te vuole entrare nel terzo millennio.
Oh, happy day.
Happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
When Jesus wore,
Jesus
oh, when he wore, when Jesus wore,
Jesus
wore, wash the sins away.
Com'è difficile far capire profondamente al mondo la missione della Chiesa. A volte è la Chiesa stessa a rimanere chiusa nei propri schemi, nei propri linguaggi. Per questo Papa Paolo VI esprime la sua gratitudine ai giornalisti della stampa estera, ma ricorda anche loro che trovarsi a Roma, ovvero a 2 passi dal Vaticano, non basta per squarciare il velo. È il 28 febbraio del 1976.
Voi siete degli osservatori, ancora prima di essere degli informatori. Noi sappiamo di avere spesso per voi una difficoltà, quella di farci davvero conoscere e comprendere. E sentiamo, ma lo diciamo a bassa voce per non comprometterci con dei doveri che dopo forse non manteniamo. Cioè sentiamo il dovere di servirvi e di rendere facile l'accesso alle nostre sorgenti di vita, dei nostri fenomeni, dei nostri avvenimenti, delle nostre notizie. Un po' si è fatto chi ha seguito in questi ultimi anni le vicende della nostra sala stampa sa che una certa buona volontà c'è, ma voi siete esigenti. E nessuno contesta questa vostra esigenza, anzi, noi siamo lieti che voi desideriate conoscerci e faremo del nostro meglio perché la nostra conoscenza sia più facilmente accessibile e più fedelmente documentata. Voi siete degli osservatori, dicevamo, prima di essere degli informatori. Noi sappiamo di essere spesso per voi di difficile comprensione. Uno viene a Roma, crede di vedere tutto perché ha veduto la cupola di San Pietro o ha veduto gli svizzeri al portone di bronzo. Ah, questa è Roma. C'è qualche cosa d'altro, sapete. Noi temiamo perciò di essere giudicati secondo una conoscenza superficiale, unilaterale e parziale della nostra realtà. Ci sentiamo noi stessi rivestiti di mistero e non possiamo spesso rinunciare nei riguardi vostri ad essere meglio conosciuti, non tanto nei nostri fenomeni esteriori che possono essere talvolta, siamo uomini, inferiori a ciò che essi personificano e rappresentano, ma nell'autenticità della nostra investitura spirituale e diciamo pure messianica. Viene allora alle nostre labbra l'antica parola di uno dei primi apologisti della professione cristiana, Tertulliano, che ne prendeva da avvocato qual era le difese con la celebre parola, né ignorata damnetur, nessuno condanni il cristianesimo perché non lo conosce.
Il telegiornale che ti fa imparare, il telegiornale che ti sa insegnare, il telegiornale organizza rivolte fra cantieri. Telegiornale ci fa sentire sempre più vivi. TG1, TG2, TG speciale. Niente cinema stasera.
E se chiesa e mondo sono spesso contrapposti a causa di linguaggi differenti, lo stesso rischia di accadere fra chiesa e cultura. Lo sottolinea Papa Benedetto XVI durante il suo viaggio in Portogallo, 12 maggio 2010.
De facto, a cultura reflete oggi una tensione che può a volte toma forma di conflitto entro presente e tradizione.
Di fatto, oggi la cultura riflette una tensione che alle volte prende forma di conflitto fra il presente e la tradizione. La dinamica della società assolutizza il presente, staccandolo dal patrimonio culturale del passato e senza l'intenzione di delineare un futuro. La Chiesa appare come la grande paladina di una sana ed alta tradizione, il cui ricco contributo colloca al servizio della società, la quale continua a rispettarne e apprezzarne il servizio per il bene comune, ma si allontana dalla citata sapienza che fa parte del suo patrimonio. Questo conflitto fra la tradizione e il presente si esprime nella crisi della verità, ma unicamente questa può orientare e tracciare il sentiero di un'esistenza riuscita, sia come individuo che come popolo.
Come individuo e come popolo.
E l'esistenza riuscita di un individuo può verificarsi paradossalmente proprio grazie ai suoi errori. Chi ha sbagliato può trovare infatti nell'intimo della propria coscienza la comprensione degli sbagli e soprattutto la riconciliazione con Dio. Vale per tutti noi e particolarmente per chi sconta in carcere una condanna giudiziaria. Il 30 dicembre 1951 Papa Pio XII indirizza un radiomessaggio ai detenuti d'Italia e di tutto il mondo.
Sì, dalle pene che vi stringono saprete librarvi sulle ali della fede, non solo gusterete queste gioie arcane, ma le possederete così che nessuno mai varrà a rapirvele, né le avversità degli eventi, né le asprezze del carcere, né i possibili errori della giustizia terrena, né la incomprensione degli uomini, né lo stesso rimorso dalla grazia celeste elevato a salutare e consolante pentimento. Quantunque si fosse operato in voi quasi un mistero di iniquità, noi, consapevoli come siamo della fragilità e della debolezza incommensurabile che spesso fiacca a morte l'animo umano, comprendiamo il triste dramma che può avervi sorpresi e coinvolti per un concorso sventurato di circostanze, non sempre interamente imputabili al vostro libero volere, anche se le leggi umane, per la loro naturale insufficienza, non possono tener conto di tutte le attenuanti che diminuiscono le responsabilità, né tantomeno valgono a indulgere a tutte le debolezze. A voi però spetta di far sì che si attui nel segreto dell'animo vostro un fulgore di redenzione, analogo a quello operato da Gesù, allorché innocentissimo venne a prendere su di sé le nostre colpe.
I primi anni della seconda metà del XX secolo sono segnati per un verso dal sollievo per la guerra appena conclusa, per un altro dall'inquietudine per un nuovo genere di guerra, che vede contrapposti due fronti ideologici. Incontrando i membri del Sacro Collegio per gli auguri di Natale, il 23 dicembre 1959, Papa Giovanni XXIII descrive con lucidità questo nuovo scenario politico.
La pace è dono incomparabile di Dio, ma è altresì suprema aspirazione dell'uomo. Essa è indivisibile. Nessuno dei lineamenti che costituiscono il suo volto inconfondibile può essere ignorato o escluso. Poiché anche gli uomini della nostra età non hanno attuato integralmente le esigenze della pace, ne è derivato che le vie di Dio per la pace non si incontrano con quelle dell'uomo. Da qui la normale situazione internazionale di questo dopoguerra, che ha creato come due blocchi, con tutti i suoi disagi. Non è stato di guerra, ma neppure è la pace vera, quella a cui aspirano ardentemente i popoli. Sempre per il motivo che la pace vera è indivisibile nei suoi vari aspetti, essa non riuscirà a insediarsi sul piano sociale e internazionale se non sarà anch'essa innanzitutto un fatto interiore. Ci vogliono cioè, prima di tutto, è necessario ripeterlo, gli uomini di buona volontà. Ma come potrà germinare questo duplice fiore dell'ordine e della concordia se le persone che hanno responsabilità pubbliche, prima di vagliare i vantaggi e i rischi delle loro determinazioni, non si riconosceranno personalmente soggetti alle eterne leggi morali?
Briciole di Magistero.